Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The
sea is flecked with bars of gray. Mehmet II era bello.
Era di media statura, di costituzione atletica, aveva un volto dominato da occhi penetranti sotto sopracciglia arcuate, aveva un naso sottile un po' adunco che si incurvava su una bocca dalle labbra particolarmente sensuali, rosse e carnose.
Lo conosciamo il suo volto dal ritratto che un veneziano, Gentile Bellini, gli avrebbe fatto e di cui lui sarebbe stato molto soddisfatto. In quell'occasione, fra l'altro, Gentile Bellini gli avrebbe portato in dono un quaderno di disegni eseguiti da suo padre Jacopo Bellini, in cui erano effigiati gli imperatori paleologhi bizantini che erano venuti al concilio di Ferrara a Firenze, perché evidentemente ci teneva Mehmet non solo a essere raffigurato dai pittori veneziani, ma anche a sapere di essere raffigurato da quegli stessi che avevano raffigurato i bizantini. Il rapporto tra gli ottomani e i veneziani è veramente paradossale. Se tra Venezia e Bisanzio già c'è un rapporto molto complesso da asseverare, da comprendere, se noi analizziamo il comportamento dei veneziani, la loro estrema cautela, tutta la loro diplomazia fatta per non rovinare, non compromettere in alcun modo i rapporti con gli ottomani, e poi vediamo i risultati, confrontiamo tutto questo con i risultati che ciò produsse, e beh, ci viene quasi da sorridere, anche se da sorridere un po' amaro. Perché in realtà dei mille balletti diplomatici dei veneziani sembra proprio che a Mehmet non importasse sostanzialmente nulla, anzi che quasi si prendesse gioco di questi veneziani che sì, gli piacevano, perché appunto erano ancillari a Bisanzio. Ma insomma è emblematico che il collaudo del cannone di Urban fosse fatto proprio a spese di quella cautelosissima Repubblica di Venezia che aveva tentato fino ad allora, con la sua diplomazia, appunto, in tutti i modi, di mantenere i buoni rapporti con il sultano. La nave del veneziano Antonio Erizzo, che era carica di orzo e proveniente dal Mar Nero, fu bombardata, appunto, dal cannone per non avere ubbidito all'intimazione del comandante del Tagliagole di fermarsi. Affondò davanti al Tagliagole, il comandante e una trentina di marinai raggiunsero a nuoto la riva, vennero fatti prigionieri e il povero Erizzo, condotto a Didimoteico, venne impalato l'8 dicembre del 52, mentre lo scrivano della nave, Domenico Maestri, venne inviato al serraglio. I marinai vennero segati in due. I loro cadaveri insepolti vennero visti da Ducas, lo storico, che si trovava in dicembre a Didimoteico, e questa esecuzione era stata decisa malgrado il fatto che il bailo veneziano in persona, Girolamo Minotto, avesse inviato un corner come ambasciatore a intercedere presso lo Stato Maggiore turco. Questo dà un po' l'idea di quanto poi in realtà sbagliate nel fondo fossero le valutazioni dei veneziani, tutte le loro cautele, di quanto in realtà poco importasse a Mehmet dei suoi rapporti con Venezia. Anzi, possiamo dire che fu veramente quasi una beffa, uno sfregio, quello di Mehmet quando collaudò proprio su una nave veneziana il grande cannone di Urban. Chiaro che a questo punto c'è una rottura di fatto della tregua, pace o quel che sia tra Venezia e Mehmet. Va anche detto che poco dopo, tra il 2 e il 4 dicembre, Jacopo Coco, che è un personaggio assolutamente notevole della difesa veneziana di Costantinopoli, uno di questi individui veneziani che riscattano tutta la storia della città, imbocca con la galera di Trebisonda lo stretto, scortato da 12 fuste, abbiamo visto, di navi leggere, è portato fino all'altezza del Tagliagole, ma riesce a sottrarsi alla cattura e riesce a approdare al porto di Costantinopoli sano e salvo con la sua galera e con il suo equipaggio.
Yıllar yılı gülmedi yüzüm, buralara doğmadı güneş, ben hep güzüm. Aşk edemedim, ben aşksız edemedim. Medet umdum hep fani para pulda, anladım yalan dünya mal, yalnız edemedim, ben aşksız edemedim. Hey, ama seni gördüm göreli, ateşine düştüm düşeli, gün doğdu sabahlarıma.
Tra il gennaio e il febbraio del 1453 la grande bombarda di Urban viene trasportata, con l'enorme impiego di mezzi che abbiamo visto, da Adrianopoli a 5 miglia da Costantinopoli. Nel frattempo i veneziani si danno un grande affare, discutono in Senato gli affari costantinopolitani, deliberano che vengano eletti capitani per una serie di galere che dovranno essere inviate, ma non a Costantinopoli, in parte a Corfù, in parte a Creta, in parte a Negroponte. Ma un fatto è interessante, che già dal febbraio del 1453, cioè anche qui facendo esattamente l'opposto di quello che i loro governanti stanno cercando di fare, i mercanti e comunque gli equipaggi veneziani cominciano ad aver paura e, contravvenendo al giuramento prestato a dicembre del 52, una prima nave veneziana fugge dal porto di Costantinopoli. Il suo capitano, questo antieroe rispetto a Coco, si chiama Piero D'Avanzo, e dopo il suo esempio altre 6 navi fuggono dal porto, da Candia stavolta, non da Costantinopoli, salvando 700 persone. Le 7 navi raggiungono Tenedo, poi si dirigono verso Venezia. E Venezia, dove intanto il Senato è riunito per decidere l'armamento della flotta da inviare a Costantinopoli e l'elezione del capitano generale, e dove le relazioni degli informatori, dell'intelligence, delle spie non soddisfano comunque i senatori. Intanto, tra l'inizio e la metà di marzo, si ha il completamento della mobilitazione e del trasferimento dell'esercito turco di terra davanti a Costantinopoli. Quindi ha inizio il blocco della parte di terra. All'interno della capitale continua, va detto, l'opposizione accanita degli antiunionisti, che a questo punto spargono un timore che l'attacco avvenga durante la Settimana Santa. Nel 1453 la Pasqua è presto, la Settimana Santa è quella dal 25 al 31 marzo. Ed è così che si cominciano i lavori di rafforzamento della parte nord della muraglia di terra, quella vicina alla Xiloporta, e si approfondisce il fossato soprattutto vicino al porto. C'è da dire che in questo si distingue l'opera dei veneziani. Lo stesso Gabriele Trevisan mette a disposizione i suoi equipaggi insieme a quelli delle altre navi veneziane di Alvise e di Edo per l'approfondimento del fossato, soprattutto in prossimità del porto, e per il rafforzamento della muraglia nella zona del palazzo dell'Hebdomon. Mentre i veneziani trasferiscono le loro navi dall'ancoraggio di fronte a Pera alla porta del Kinegion, a Venezia vengono stanziati altri 30.000 ducati per l'armamento delle galere destinate a Costantinopoli. Destinate, come vedremo, ma che non arriveranno mai. Low, low, low. Al termine della Megalivdomada della settimana di Pasqua del 1453, il 31 marzo, con un sospiro di sollievo, i bizantini possono dirsi salvi. Mehmet non ha attaccato durante la settimana di Pasqua. Loro l'hanno passata a rinforzare, a rafforzare le fortificazioni e il 31 marzo stesso comincia l'assegnazione dei comandi della difesa delle mura di terra e di mare a Costantinopoli da parte di Costantino XI, coadiuvato dal protostrator Giovanni Giustiniani Longo. È abbastanza complicata da illustrare la disposizione dei diversi difensori, ma una cosa va notata anzitutto, e cioè la estrema convinzione con cui Costantino XI e tutti i suoi uomini vollero difendere Costantinopoli e architettarono la tattica difensiva. Ha scritto quel grande storico che abbiamo citato più volte, Fernand Braudel, nel suo libro intitolato Il mondo attuale: non esiste civiltà degna di questo nome che non abbia ripugnanze e rifiuti, e ogni volta il rifiuto giunge al termine di una lunga serie di esitazioni e di esperienze. Un caso tipico potrebbe essere la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453. Uno storico turco ha sostenuto che la città si era data, era stata presa dall'interno prima dell'assalto ottomano. La tesi non è inesatta. La civiltà bizantina preferì all'unione con i latini, che sola avrebbe potuto salvarla, la sottomissione ai turchi. Ebbene, abbiamo visto che non è così. Abbiamo visto che per quanto grande fosse la turcofilia o la latinofobia dell'aristocrazia bizantina, l'unione era stata non solo fatta a Firenze nel 39, ma ricelebrata a Costantinopoli. Altrimenti non si spiegherebbe la intelligenza e l'accortezza con cui furono distribuiti i comandi di terra e anche quelli delle mura di mare. Dobbiamo considerare che fu creata una disposizione a scacchiera di bizantini, veneziani, genovesi, bizantini, veneziani, genovesi, che faceva sì che le possibilità di defezione fossero minime, ma soprattutto che il tipo di combattimento si integrasse, questo nelle mura di terra, la cui parte più vulnerabile, che era quella, diciamo, della porta di San Romano, dove il fiume Lykos entrava nella città, era presidiata dall'imperatore stesso Costantino XI e da Giovanni Giustiniani Longo, mentre la parte nord, all'altezza del palazzo imperiale delle Blacherne, ma anche dell'intersezione col Corno d'Oro, era presidiata dal bailo veneziano, da Minotto, e invece la parte meridionale, al di sotto del fiume Lykos fino all'intersezione con il Mar di Marmara, Porta Aurea, quartiere di Studion, era di nuovo presidiata da un alternarsi di bizantini, veneziani, genovesi, bizantini, veneziani e anche dai monaci greci, i monaci che erano stati presi dai monasteri ma che si erano mobilitati volontariamente e che combatterono fino all'ultimo sangue.
do you? And it's no complaint you hear tonight. It's not some pilgrim who's seen the light. It's a cold and broken hallelujah.
Anche Omero ogni tanto sonnecchia, si dice, per mostrare quanto errata sia in Brodel l'affermazione che Bisanzio sia voluta cadere, quanto lontana dalla verità. Dobbiamo tenere presente anzitutto un fatto. Molte e molte altre volte prima di questa, lungo tutto il millennio bizantino, la città delle città, il faro dell'Ecumene era stata cinta d'assedio. Molte e molte volte era stata sul punto di venire espugnata. Una volta lo era stata davvero, con la cosiddetta deviazione della Quarta Crociata, nel 1204, come abbiamo visto. Ma ciò nonostante, mai l'impero di Bisanzio, e cioè l'impero romano trasferito da Costantino a Oriente nel IV secolo, ma in quanto tale auto-identificato e percepito, era caduto. Anzi, forse possiamo dire che l'impero romano non è mai caduto. Nel senso che come l'impero romano non era caduto nel 476, perché semplicemente la sua capitale era stata spostata di baricentro, seguendo peraltro uno spostamento di interessi, di investimenti fondiari, di capitali dell'aristocrazia senatoria romana nella stessa direzione. Così come possiamo dire che quindi l'impero romano non è certo caduto nel V secolo, perché è caduta sì la Pars Occidentalis, ma non la Pars Orientalis, che continuava a tutti gli effetti, non soltanto nell'autopercezione dei bizantini, ma nella percezione di tutto il Medioevo occidentale, l'impero romano senza soluzione di continuità. Ebbene, se ammettiamo questo, possiamo dire che l'impero romano bizantino non è caduto neanche il 29 maggio 1453. Forse è caduto soltanto nel XX secolo, quando sono caduti l'uno all'inizio, l'altro alla fine del Novecento, i due tronconi imperiali multietnici in cui si è spezzato, e cioè a nord-est l'impero zarista, poi sovietico, alla fine del Novecento, a sud-est, per l'appunto, quell'impero ottomano che si insedia il 29 maggio 1453 e che cade all'inizio del XX secolo. Se il XXI secolo si apre all'insegna dei conflitti etnici, nelle zone d'attrito balcaniche, caucasiche, mesopotamiche, microasiatiche, che furono le stesse in cui la multietnicità romano-bizantina aveva composto i conflitti per tanti secoli, per millenni, ebbene forse possiamo dire che è il fantasma di Bisanzio che ancora oggi aleggia, il fantasma di un impero romano che soltanto da poco è forse caduto. E con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.